Dove stai andando?
A cercare Maria per Roma.
Ed eccoci ad un altro appuntamento con la rubrica dedicata a Roma. Ben trovati da Eliana Storri. Oggi con noi Renato Vertunni, giornalista, esperto di storie, aneddoti e tradizioni che riguardano la nostra città. Renato, benvenuto.
Benvenuti a tutti quanti. E l'argomento di oggi è una chicca storica di Roma 1870, del marzo.
Quindi sei partito da solo, alla grande tu.
Sono partito da solo. Oh, e questa storia è una storia che però ha un antefatto. È una storia curiosa che scopriremo alla fine. Dunque, eravamo nel 1859, quando, guerra d'indipendenza, fu fatto veramente una strage umana. Perché pensate che a Solferino, in un solo giorno, 14 ore di battaglia, con quei fucili che avevano allora, ammazzarono 24.000 persone, dico 24.000, quindi fu veramente, e poi continuarono, era un bagno di sangue che stava grondando per fare l'unità d'Italia. Cosa era successo? Era successo che Cavour, su cui ho operato, io non mi pronuncio perché non ho dati sufficienti e non ho neanche la competenza per giudicare il ministro Cavour, dico che forse qualcuno dovrebbe giudicarlo, perché il 59 fu l'inizio della cacciata di tutti i sovrani d'Italia, che erano cinque. Il primo fu il Granduca di Toscana, che dovette, dopo una discussione aperta con i Ricasoli, dovette lasciare Firenze il 27 aprile del 59. Pensate che in 4 ore riuscì a organizzare 4 carrozze e la famiglia e altre cose per lasciare subito Firenze. E questo fu uno. Subito dopo, Magenta, avvenne il fatto...
Beh, Renato, spiegaci perché questo abbandono di Firenze così in fretta e furia.
Che il Leopoldo II lasciava Firenze, era la seconda volta, perché la prima volta l'ha lasciata molti anni prima, quando andò a Gaeta per un'insurrezione. Ma la ragione era questa, che i liberali chiedevano le sue dimissioni e lui diceva: io non mi dimetto, però avendo paura di una sommossa popolare vuole mettere in salvo la sua vita e quella dei suoi familiari, sperando di ritornarci con l'aiuto degli austriaci, cosa che non avvenne mai. Allora questi partirono. La seconda fu la partenza di Maria Luisa, non Luigia, Luisa, che era duchessa di Parma e Piacenza, era reggente perché il figlio era solamente, Roberto aveva semplicemente 4 anni, 5 anni, e lei fece presente ai governi francese e regio italiano, quindi, ossia a Cavour, fece presente che il suo stato era neutrale, come la Repubblica di San Marino, non stava né con i tedeschi né con i francesi, né con gli austriaci e i francesi, non stava né con il Piemonte, lui era dipendente. Ma il Cavour, volle sottolineare che a Piacenza aveva una guarnigione di austriaci. Lei disse: sì, c'ho una guarnigione di austriaci, ma sono stati messi da voi, tutti voi altri, dopo il Trattato di Vienna, per proteggere l'allora Maria Luigia, moglie di Napoleone, che fu per breve periodo duchessa di Parma e Piacenza. Questa ragione non si sentì e la duchessa fu costretta a partire. Lei si rivolse anche alla regina di Spagna, che non poteva fare niente perché in quel tempo la Spagna era governata da un governo liberale. L'unica cosa che fece la regina di Spagna fu di comandare il suo ambasciatore a Torino, di scortare la duchessa e la sua famiglia da Parma fino all'esilio. L'esilio le scelse non l'Austria, ma andò a San Gallo, appunto per dimostrare la sua indipendenza. Ultimo sovrano che lasciò il ducato fu il duca di Modena, il quale... Francesco V, il quale, più che una fuga, essendoci stata la battaglia di Magenta, lui temeva di essere circondato dai piemontesi e dai francesi. Allora scelse la via della diciamo, dell'uscita, della fuga dal Ducato per andare verso Verona. E quando partì lo seguivano 4.000 suoi armigeri, era la famosa Brigata d'Este, la brigata, il duca era, il cognome misto, era un Asburgo Est, allora poi lo cambiarono in Austria Est. E andò via. A questo modo praticamente poi vennero i plebisciti, e i plebisciti sulla cui validità bisognerebbe forse ancora fare un ragionamento, e l'Italia fu sancita nel 1861 da Vittorio Emanuele, pochi mesi prima che Cavour rendesse l'anima a Dio.
Ma Roma che cosa c'entra in tutto questo?
Mo arriviamo a Maria,
vabbè.
A Roma c'entra che questi duchi furono, e a Roma è arrivato Francesco II, re delle Due Sicilie, con la bellissima sua moglie che è Maria Sofia, che era sposa di Francesco II, per portare un'area di democrazia a Napoli, ma non ci riuscì perché governò solamente 2 anni, poi arrivò i Garibaldi. Quindi Francesco II e Maria Sofia erano profughi da Roma da tempo, perché erano fuggiti da Napoli nel 61, da Gaeta, dopo la famosa battaglia di Gaeta. E avevano avuto una bambina, che era nata a dicembre, e purtroppo questa bambina morì il 2 marzo. La famiglia reale di Napoli era a Roma, ma era in lutto. A Roma che successe? Leopoldo II era venuto a Roma, ormai duca di Toscana, ma però aveva abdicato in favore del figlio Ferdinando IV. Il duca Leopoldo è venuto a Roma perché era venuto a Roma? Perché Pio non aveva fatto il concilio, era venuto in rappresentanza della sua famiglia ormai, perché non aveva più il trono, e si prese l'influenza e alla fine di gennaio morì. E allora, per ossequio a questo sovrano defunto, tutti gli ex sovrani d'Italia, ossia Parma, Piacenza, Modena, il Regno di Due Sicilie, che già era a Roma, decisero di incontrarsi per celebrare una messa in memoria di Leopoldo II, la cui salma sarebbe stata trasferita in Austria.
Quindi un incontro degli ex regnanti decaduti.
Avviene per la prima e per l'ultima volta l'incontro degli ex sovrani pre-unitari. È una cosa commovente perché si ritrovano tutti, questi in lutto perché avevano perduto la famiglia, quello perché gli era morto il padre, e gli altri due erano venuti a Roma non certo con spirito di allegrezza, anche perché erano tutti venuti attraverso via mare, perché non volevano attraversare l'Italia, quindi tutti da Civitavecchia, chi partì da Torino, chi partì da Trieste, e arrivavano tutti quanti a Roma. Il Francesco V, che era il duca di Modena, era il più anziano fra tutta la comitiva. E che cosa ci dissero questi? Non si sa. Il Papa li ricevette, ovviamente. Non sono riuscito a trovare, spero di trovarlo nel futuro, memoria di questo fatto, che viene solamente tramandata da questo Marco Matteucci, che è uno storico toscano che si occupa della storia dei Granduchi di Firenze. Però io non ho trovato tracce, bisogna fare delle ricerche per vedere se ci sono ancora delle tracce di questo incontro. Certo, il Papa Pio IX dovrebbe forse, perché è un'ipotesi, fare sua colpa il fatto di non aver aderito a fare l'unione dei regni d'Italia, perché se questo si fosse stato fatto e fosse stata data la Costituzione che i sovrani si erano impegnati a dare ai loro popoli, le cose sarebbero molto cambiate non solo per la storia d'Italia, ma per quella anche dell'Europa.
Che situazione storica c'era a Roma in quel momento?
C'era lo Stato Pontificio che è retto da Pio IX e per pochi ancora mesi, perché eravamo nel 70, nel marzo del 70, quando già c'erano delle trattative per voler fare rendere il Papa, e il Papa non si arrese, almeno formalmente la difesa ci fu, e c'erano già stati i tentativi di Mentana, perché lo Stato Pontificio poi era un po' assoffitto, perché non aveva confini, i garibaldini arrivavano fino a Mentana e furono cacciati via dai francesi che ancora erano a Roma, perché c'era ancora l'impero, c'era ancora Napoleone, e per poco tempo anche lui, e furono cacciati via perché per un fatto tecnico, i garibaldini avevano i fucili avancarica, i francesi usavano per la prima volta il chassepot. I chassepot erano dei fucili invece con la palla, a percussione. E questo fatto diede la maggioranza della possibilità di vittoria da parte dei francesi. E poi dopo venne il 91, l'arte tecnica militare si. Ma però cacciati via i garibaldini da Mentana, poi avvenne il fatto dei fratelli Caioli, che un altro gruppo cercò di far fare una sommossa a Roma, che non riuscì. Io non voglio parlare contro l'Unità d'Italia, ma dico, tutta questa Unità d'Italia è stata fatta su bagni di sangue, anche feroci, da una parte e dall'altra, perché anche i preunitari non è che ci andavano leggeri nelle loro azioni, fucilazioni, impiccagioni. Quindi voi pensate che cosa è stato quell'epoca che va dal 58 al 56 al 75, perché dopo continua ancora con le rivolte dei partigiani, dei borbonici, eccetera. Continua ancora questa battaglia che si poteva forse evitare facendo la federazione dei regni, che oggi non sarebbero più regni d'Italia. Ma allora questa è dietrologia del passato ed è inutile parlarne. Dopodiché noi sappiamo cosa sono successi in questi 150 anni, tre guerre mondiali, 4-5 guerre dell'Africa, due rivoluzioni, anche qui migliaia e migliaia di morti. Voi vedete come la storia, e questo per non andare a monte dal 50 in su, come la storia dell'uomo, per ideali che sono più o meno discutibili, almeno da una parte e dall'altra, sacrifica la vita della gente. Gente che potrebbe campare, magari modestamente, ma potrebbe vivere in famiglia, con l'amore della madre, del padre, dei figli, della moglie, muore così, con una... E voi pensate anche alla morte.
Per un ideale però, Renato, muoiono per un ideale.
Muoiono per un ideale, ma l'ideale maggiore dovrebbe essere quello cristiano, quello di non ammazzare gli altri, perché la difesa della cristianità va fatta proprio con la bontà. E io credo che questo sia stato l'errore di aver preso le armi in pugno. Certo, uno è succube, siamo d'accordo, ma a un certo momento la vita è salva e la vita è sacra. E quindi e questo si continua sempre a fare. E certo, abbiamo delle masse di prepotenti, di malfattori, appunto dico, non avevano concesso le Costituzioni, poi le hanno ritirate, questa è stata l'operazione deleteria che ha dato torto ai preunitari. Anche se teoricamente avevano ragione, poi avevano ragione davanti alle azioni del Cavour, poi dopo divennero colpevoli perché avevano rinunciato alle parole date. Ma ad ogni modo è stato veramente una... Quindi vorrei io concludere in questa vigilia di Pasqua, in questa Pasqua, cerchiamo di essere soffici, di guardare un pochino più in alto. Io non sono un, come si dice a Roma, un bacchettone, insomma, uno, però pensiamo sempre alla parola di Cristo, che evitiamo quando è possibile le battaglie, specialmente se le battaglie sono a titolo personale o a titolo di gruppo, e come è stato il Risorgimento italiano, è stato un bagno di sangue. Voi pensate quanta gente ferita è morta dopo ore e ore di sofferenza sul campo mentre veniva la notte, perché nessuno li poteva soccorrere, allora non c'era una Croce Rossa che funzionasse come oggi. Pensate alla tragedia, a questo cupo sentimento di dolore, e questo io mi appello ai giovani di oggi, perché lo penso io sempre. La pace, dice la Chiesa, sia con voi, sì, ma la pace sia sul serio con voi e non sia un fatto di ipocrisia. Forse questi sovrani che si sono trovati a Roma in un momento di lutto anche, avevano capito gli errori che avevano fatto e oggi vivono ancora in Italia degli ordini cavallereschi religiosi, sia borbonici sia toscani, che fanno delle messe, celebro, non dico tutti i mesi, ma spesso celebro delle messe proprio in memoria di quello che era stato il loro governo. Ecco.
Renato, grazie per essere stato con noi.
Io ringrazio tanto e mi dispiace questa volta di non essere stato allegro. Un'altra volta vi racconterò storie più allegre, va bene?
Beh, questa è storia, Renato.
Ciao, grazie.
Grazie a te. Concludiamo qui la rubrica dedicata a Roma. Buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.